Allora chiudiamo il capitolo carcere e repressione, o meglio decliniamo il capitolo repressione unito a quello tecnologia. Andiamo a parlare di testing in un periodo come quello pandemico barra post pandemico, in cui la normalizzazione della diagnosi in ogni anfratto della nostra vita è diventata appunto molto normalizzata, molto quotidiana. È stato recentemente pubblicato un articolo, un'inchiesta su Motherboard ripresa da TechDirt riguardante i test antidroga. Il contesto è quello statunitense, come spesso accade, semplicemente perché è più monitorato, ci consente di attivare delle osservazioni partendo da fonti, da bacini di analisi che riguardanti l'operato, per esempio, della Polizia Stradale Italiana sono meno frequenti. Però i test antidroga non sono certo qualcosa di esotico. Passo quindi a leggervi qualche estratto, qualche elaborazione da questi due articoli, che ci consente di osservare da un lato il margine di affidabilità di questi strumenti, dall'altro proprio come l'inaffidabilità possa diventare uno strumento utile all'economia della repressione per ingigantire i numeri delle persone fermate, delle persone segnalate, e quanto anche queste segnalazioni, questi falsi positivi, possano avere un effetto concreto e spesso dirompente sulle vite delle persone coinvolte. I test antidroga sul campo sono notoriamente inaffidabili, i falsi positivi abbondano, ma le forze dell'ordine li usano ancora. Innanzitutto li usano perché nessun tribunale, nessuna attività politica o legislazione ha affermato che loro non possano farlo. Ma il loro massiccio utilizzo è anche dovuto al fatto che sono particolarmente economici, circa $2 a kit, sono portatili e soprattutto sono inclini a produrre falsi positivi che consentono ai poliziotti di fare le cose che vogliono fare veramente, come eseguire perquisizioni, arresti senza mandato, sequestrare denaro e beni personali, e insomma avere una buona scusa per accanirsi e ottenere dei risultati da esibire in centrale. Come è emerso, diverse sostanze, dalle briciole di ciambella al miele alla cacca di uccello, possono essere interpretate come sostanze illecite, a condizione che i test difettosi svolgano il loro lavoro male, come sperano i poliziotti, e trasformino la soluzione nella provetta in un colore che dice «saluta i tuoi diritti costituzionali». Che i campioni di sostanze spesso si rivelino assolutamente innocui quando sottoposti a veri test di laboratorio non importa molto ai poliziotti. È il risultato positivo iniziale che dà loro il permesso di iniziare a distruggere vite, a prescindere dall'esito ultimo della vicenda in tribunale. Qualsiasi test antidroga che non coinvolga un laboratorio dovrebbe essere considerato sospetto. Ma anche i risultati di laboratorio possono essere tutt'altro che impeccabili, visto che, ad esempio, nel 2018 in Massachusetts oltre 20.000 casi di condanne legate alla metanfetamina sono dovuti essere riesaminati perché, a causa delle negligenze nei protocolli, il laboratorio di drug testing sfornava positivi a raffica, quindi perché cambiarlo? Però di fatto emersa questa vicenda nel 2018, in un anno 20.000 casi da riesaminare, dovrebbe far porre qualche domanda sugli strumenti diagnostici utilizzati, sulla credibilità dei laboratori, ma evidentemente appunto questo non avviene perché è funzionale all'economia della repressione. E invece pochi giorni fa è stato scoperto che un appaltatore che fornisce appunto servizi di test antidroga a centinaia di tribunali familiari, programmi di recupero, uffici per la libertà vigilata, genera risultati decisamente troppo frequentemente inaffidabili. Il laboratorio si chiama Aver Health e l'ex direttrice di questa struttura, Sarah Riley, ha testimoniato durante un caso giudiziario contro l'azienda in cui lavorava, testimoniando appunto che fino al 30% dei risultati dei test presentati allo stato del Michigan, in questo caso, erano sbagliati, tra falsi positivi e falsi negativi. A quel punto, come riportato da questa inchiesta, il giudice le chiede, evidentemente stupito: ma ha detto il 30%, signora? Sì, sì, 30% di falsi positivi e falsi negativi. Quanto avvenuto appunto nel solo Michigan è già abbastanza indicativo, ma secondo questo rapporto di Motherboard, l'azienda di laboratorio appunto per il drug testing Aver Health ha contratti in 34 stati ed esegue fino a 8.000 test al giorno. Se si conta che il 30% dei test è sbagliato, questo significa che oltre 2.000 risultati casuali ogni giorno, anno dopo anno, possono rovinare la vita appunto di migliaia di persone. E questi risultati casuali significano che, ad esempio, i servizi sociali potrebbero separare i genitori dai loro figli e mandare assegnare i figli a famiglie affidatarie. Potrebbero portare alla perdita del lavoro, alla perdita della casa, alla impossibilità di accedere a misure alternative alla detenzione, anche se non si utilizzano sostanze illecite, eppure bastano appunto questi falsi positivi a complicare veramente la faccenda. Vista la modalità estiva, direi che possiamo sentirci ancora un po' di musica, una piccolissima pausa, e poi andiamo a vedere alcune di queste specifiche storie che riguardano i falsi positivi generati da questi drug test. Ci ascoltiamo Mulan di Avalanche Kaito. Buon ascolto. questi erano Avalanche Kaito. Andiamo appunto a riprendere questa inchiesta sul drug testing e la sua inefficacia funzionale a produrre arresti, fermi, segnalazioni. Da un lato c'è appunto l'economia della repressione, il fatto che alle pattuglie, ai dipartimenti, ai commissariati, eccetera, serva produrre una quantità di fermi, una quantità di segnalazioni, una quantità di arresti per dimostrare la loro operatività. In generale tutto il fenomeno ipersemplificato descritto come criminalità è funzionale alla realizzazione, al mantenimento, alla giustificazione dell'apparato repressivo. Basti pensare che se uno va a prendere le statistiche di qualunque commissariato di polizia o dei carabinieri lungo il territorio italiano, si osserva come il 90% all'incirca delle operazioni, delle segnalazioni, dei fermi e via dicendo, riguardi per esempio il possesso di sostanze stupefacenti o lo spaccio, microspaccio e via dicendo, tutte cifre che qualora mai arrivasse una depenalizzazione delle sostanze farebbero collassare tutte le giustificazioni per mantenere in piedi un apparato repressivo ipertrofico come il nostro. Ma ritornando sul drug testing, sul fatto che appunto queste aziende come la Haver Health, che sono degli appaltatori quasi monopolistici, sono pochi grandi laboratori che appunto vincono l'appalto per il testing da parte di diversi soggetti, da quelli che in Italia potremmo definire i servizi sociali, ai dipartimenti di polizia, al dipartimento di giustizia per la messa in parola e via dicendo. Vediamo questi falsi positivi che cosa producano nelle vite delle persone. I figli di Alexandra Hodor vennero affidati al sistema di affidamento 3 anni fa dopo una sua overdose di eroina. Successivamente al ricovero e alla rianimazione con il Narcan, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani del Michigan aprì un'indagine per abusi e negligenza genitoriale. Questo fu un segnale per la signora Hodor, mamma single di 33 anni con 3 figli. Da quel momento lei sostiene di essere diventata completamente sobria, di essersi ripulita, in parte anche ricorrendo all'assunzione di farmaci per bloccare gli effetti piacevoli degli oppiacei, cosiddetti antagonisti delle endorfine come il naltrexone. Questa signora, questa mamma ha iniziato a frequentare corsi di genitorialità, corsi la fuoriuscita dall'abuso di sostanze, gruppi di autoaiuto, ha continuato a lavorare nonostante seguisse corsi per ottenere una laurea in assistenza sociale, ma un ostacolo ha impedito alla signora Hodor di riunirsi con i propri figli. Test antidroga settimanali somministrati senza preavviso che risultavano spesso positivi alla cocaina. Quello che questa donna ha dichiarato a Motherboard è: nessuno, so che nessuno mi crederà perché ho l'etichetta da tossicodipendente, una tossicodipendente non è affidabile, ma io non uso cocaina. E i test somministrati alla signora Hodor sono quelli prodotti appunto dal gigante, dal colosso aziendale dei test antidroga, appunto i laboratori Haver Health. 8.000 test al giorno, 2.000 dei quali risultati inaffidabili. E l'azienda, appunto, questa azienda per il drug testing, come altre sul campo con altrettanti problemi di affidabilità, appunto, questa azienda utilizza un processo in due fasi. Il primo test prevede l'utilizzo di un campione di saliva. Tra l'altro anche i test italiani si basano su campioni di saliva. Facciamoci due domande. Campione di saliva che viene miscelato con un reagente che appunto fa il suo lavoro, reagisce alle sostanze chimiche nella saliva per indovinare quali di queste possano essere presenti nel corpo della persona. Questo test è molto suscettibile a errori, come vedremo anche in un altro caso. Ma teoricamente il campione salivare e la diagnosi basata su campione salivare non dovrebbe avere alcun valore, perché in caso di positività dovrebbe essere inviato il campione per un esame più raffinato, quello con lo spettrometro di massa. Tutto esame teoricamente più accurato da effettuare sullo stesso campione salivare. A questo punto emerge il problema, un problema che è duplice. In primis, in molti casi si attribuisce validità al test salivare senza attendere la conferma di quello spettrometrico, ma soprattutto, come emerso dalle testimonianze di questa Sarah Riley, ex direttrice di laboratorio per la Haver Health, gli spettrometri stessi, quelli che dovrebbero essere la prova del 9, il massimo dell'accuratezza nel testing, gli spettrometri sono strumenti molto sensibili a variazioni della temperatura e simili fattori ambientali e andrebbero molto semplicemente ricalibrati con frequenza per essere veramente affidabili, e questo non avviene. Ma andiamo a vedere un caso forse come scala ancora più interessante nella sua gravità. Nelle carceri dello stato di New York, un'indagine ufficiale dell'Ispettorato Generale, pubblicata nel gennaio del 2022, ha rilevato che i detenuti venivano puniti e messi in isolamento perché risultavano positivi allo screening salivare. Risultavano positivi per l'oppioide buprenorfina. E quindi emergenza buprenorfina. C'è spaccio di buprenorfina nelle carceri dello stato di New York, attiviamo perquisizioni straordinarie, puniamo tutti quelli che risultano positivi mettendoli in isolamento. Come si è scoperto, il produttore del test, l'azienda che produceva e effettuava questi test, non aveva rivelato una ricerca interna che mostrava come dei semplici medicinali da banco per il raffreddore, degli antiacidi e persino il dolcificante stevia potevano innescare falsi positivi. Allo stesso tempo, i dirigenti delle prigioni dello stato di New York saltavano del tutto la seconda fase di testing, quella spettrometrica. Insomma, è un'altra occasione di analisi del contatto tra tecnologia e repressione. Anche in questo caso, pur trattandosi di una tecnologia diagnostica, non stiamo parlando di un taser, stiamo parlando di un test salivare, però possiamo comunque osservare la relazione tra strumenti in mano all'apparato repressivo e anomalie di potere. o continuità nell'esercizio delle asimmetrie di potere. In sostanza, tra l'altro, beh, in sostanza, capita? In sostanza, possiamo osservare come anche la fallacia dei test antidroga possa diventare un'arma, uno strumento più o meno volontario, più o meno raffinato di sottomissione. Ma comunque in grado di gonfiare appunto i numeri dell'economia della repressione. Più fermi, più arresti, più servizi sociali, più persone trattenute in carcere, uguale più risorse all'apparato repressivo, più numeri sul pallottoliere delle singole caserme, dei singoli uffici dei servizi sociali, dei singoli uffici per la messa in prova, e voilà!